Radio 3, lezioni di musica.
Johann Sebastian Bach, suite per violoncello solo, quinta puntata, con Luca Mosca.
Buongiorno a tutti, sono Luca Mosca e siamo arrivati in questa galoppata delle sei suite per violoncello di Bach. Siamo arrivati alla quinta suite in do minore con la caratteristica che la prima corda, cioè la corda più acuta, è accordata a un tono sotto, quindi sostanzialmente è la stessa nota che avete sulla terza corda, ce l'avete anche sulla prima. Per motivi che non vi sto a raccontare, perché sennò la puntata tracimerebbe. Ma comunque è accordata in questo modo. Gli strumenti a corda, come la chitarra, il violino, la viola, il violoncello, possono avere questa caratteristica, no? Si può accordare, no, in maniera diversa dall'ordine normale, fra virgolette, delle corde, della coratura delle corde. Questa suite ha una caratteristica unica nelle suite per violoncello, perché comincia con un preludio e fuga. Il che è abbastanza incredibile, perché una fuga fatta col violoncello, no? Naturalmente è una fuga un po' particolare, non è una fuga polifonica, che è una contraddizione in termini, ma comunque adesso vi spiegherò che cosa succede. Quando c'è il soggetto è sempre una voce sola, però in realtà lo tipo di forma è proprio quella della fuga con divertimenti. Berlioz, proprio una sua amica, scrive, naturalmente se io vi cito un compositore che scrive sulle suite di Bach, vuol dire che sto per dire una castroneria, e questa è tipica appunto dei compositori che dicono castronerie sui loro colleghi. Sentite Berlioz cosa dice a una sua amica: sarei capace di prendere la fuga davanti alle sue fughe e di lasciarvi sola con le sue passioni. Io sinceramente mi viene subito voglia di dire: ma io preferisco comunque fuggire di fronte a Berlioz e invece rimanere seduto e molto attento di fronte a Bach. Ma chiedo venia, perché anche io spesso esprimo delle opinioni discutibilissime su geni assoluti della storia della musica, quindi capisco che può capitare, insomma. Ora, questo preludio che prelude alla fuga . Ecco, allora, questa scrittura è chiaramente una scrittura a botta e risposta, domanda e risposta. Cioè, sentite la domanda e poi la risposta. La domanda sale e la risposta scende. Oppure, questa è la domanda e la risposta. Capite? Quindi è tutta fatta in questo modo, c'è una domanda e poi la risposta, come se fossero due persone, uno che domanda qualche cosa e l'altro che risponde. Al momento fuga, no? Al momento della fuga, noi abbiamo questo soggetto. Ecco, sentirete che poi fra una ripresa e l'altra, no? Fra una ripresa e l'altra di questo soggetto, di questo tema, ci sono dei divertimenti in cui alcuni elementi di questo tema vengono sviluppati. E quindi, se io prendo questo elemento e lo faccio diventare, capite? Oppure se prendo questo elemento, lo moltiplico, ecco che abbiamo quello che è un divertimento, cioè vengono, al microscopio viene, no, ingrandito un piccolo elemento del soggetto, ma ve lo spiegherò mentre sentiamo questo meraviglioso preludio e fuga. Domanda. Risposta. Lascio domande e risposte. Tonica e qui cadenza. Con una cadenza, con una cadenza strumentale, no? Un solista. Un modello ripetuto, ripetuto, ripetuto. Attenzione, questo è un preludio, Sta arrivando al soggetto della fuga. Soggetto. Attenzione, seconda entrata, è come se fosse un'altra voce, naturalmente non lo è. È l'illusione di un'altra voce. Divertimento. Prende un piccolo elemento e lo sviluppa. Terza entrata. Di avere tre voci adesso. Altro divertimento, però entra la quarta voce. Cadenza, modello di una progressione, prende questa scaletta, sempre dal soggetto, e la costola di Adamo. Ecco, la quinta entrata. Cadenza. Soggetto, diventa una progressione, questo è un divertimento, qui il soggetto non c'è, c'è solo un piccolo elemento, ed ecco la sesta entrata del soggetto. Qui sono tutte le miole, ed ecco la settima entrata. Qua, sentite? Vedete come il basso scende e il soprano sale. Ottava entrata. E miola. Illusione ritmica. Del 3 al posto del 2. Grande progressione, grande divertimento, e qui fa una cosa straordinaria, è come se il soggetto fosse diviso a due voci, Pensate che prepara adesso un grande pedale di dominante, di do minore. Eccolo. Sentite questo. Sol, sol, sol. Decima entrata del soggetto. Quel sol, sol, sol sfocia qua sul do. E qui cominciano le code. Grande progressione, modello, ripetuto, ripetuto. Undicesima entrata. Attenzione, perché dopo quel pedale di dominante, valanga di note discendenti, ed ecco il do. Sulla quarta corda vuota, pedale sulla tonica. E qui potrebbe finire, però comincia a salire. Io lo stratega proprio. Seconda valanga discendente e cadenza finale. Possiamo proseguire adesso senza interruzione e sentire l'allemanda. Avete sentito? È lo stesso accordo. Comincia con lo stesso accordo con cui ha finito. Con cui ha finito la fuga, solo che la fuga finiva in maggiore, invece qui l'accordo è minore. Sentite che l'allemanda è sempre un tempo lento, quasi un adagio. Solenne. Presente, questa è una delle due suite in minore, no? La seconda che è in re minore, e invece questa quinta che è in do minore. Questa frase di una bellezza. Sfumiamo pure questa allemanda e passiamo alla straordinaria corrente, che si basa tutta sui miole. Quindi questo 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. No, naturalmente non simmetrico, ma tutto assolutamente asimmetrico. Sentiamola. Un, passare al capolavoro dei capolavori. Questo è un enigma, questo pezzo è un pezzo veramente unico. Perché? Qui è completamente abolita la corda doppia, cioè è l'unica sarabanda, questa sarabanda, in cui non ci sono gli accordi. Vi ho detto nelle altre suite, anche nella sesta, nella sesta un'orgia di accordi. Qua invece è tutto monodico, ed è una sfinge, è immobile, è un pezzo immobile, assolutamente imprendibile, non si capisce cosa sta facendo, e protagoniste sono delle note fuori dall'armonia. Quando uno dice, ah ma tu sei tutto fuori, ecco qua, questa sarabanda Bach è completamente fuori di testa, no? Ma è fuori di testa perché? Perché ci sarebbe il modo di stare in binari molto consolidati, no? Molto chiari, che sarebbe questo, cioè questo è lo scheletro armonico. Bach non lo fa così, lo fa così. Oppure la seconda frase. Bach la trasforma così. Vedete che lui è come se la chiarezza Bach la trasformasse in un enigma, in qualcosa di imprendibile, di insondabile. È quello che uno dice l'arte moderna, no? L'arte moderna che allude, ma non c'è la figura in primo piano, no? Qui quali sono le note misteriose? Allora, invece di fare così, lui fa così. Questa è falsa, questa è fuori. Adesso vi dico le note fuori. 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 Oltretutto sono ritmicamente messe in posti sempre diversi. Quindi non abbiamo la regolarità, no, di questa estraneità delle note rispetto all'armonia. Sentiamo questa meraviglia. Io vi dico fuori. Questa notte è fuori. 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 Sono tutte facenti parte di un accordo. Sempre messo in maniere diverse, fuori, fuori, questo avevo detto che era fuori ma non è fuori, 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 fuori dallo schema, no? Fuori. Una battuta senza fuori e qui in una battuta ce ne sono tre di fuori. Fuori, fuori, fuori. Thank you. dicessero che questo è un pezzo del Novecento, lo crederei. Ci risvegliamo. Dopo questo momento incredibile, no, di astrazione, siamo invece, proprio atterriamo sulla terra, in un concerto rock. Quindi improvvisamente c'è un chitarrista, no, che fa... Cosa c'è di più opposto, no, di questo ritmo a quello che abbiamo appena sentito? No, eravamo sulla Luna, adesso ci ritroviamo sulla Terra, ma una Terra in cui proprio mastichiamo la Terra. Come succede da bambini, uno cade e si trova con la bocca nella Terra, no? Tutti noi abbiamo sentito questo sapore di Terra. Ecco, e questo è quello che ci fa sentire Bach. Sentiamo. Variazione, sale, ecco il rock, questa è la parte finale della prima parte del capotta. Ecco di nuovo gli accordi. Seconda parte, modello di una progressione. Ripetizione, variata, rock. Modello, ripetuto tre note sotto, chiusa, modello di una progressione, un grande modello, ripetuto, un tono sotto, rock. Risano, run, run, run. Progressione. Ed ecco di nuovo. Sentite che la gravota seconda è in realtà una giga. Sentite. Siamo a Napoli. Quindi quando tornerà, no, la gavotta prima, avremo già consumato la voglia che abbiamo di giga. E allora uno dice, ma cosa farà allora come ultimo pezzo, no? Bach in questo caso fa una giga, fa una giga francese, cioè in tre ottavi invece che in sei ottavi. Possiamo sfumare questa seconda gavotta, e quindi ha già praticamente scritto una giga, e adesso fa questa giga francese che è a questo ritmo, sentite. Questa è la giga francese di una suite francese, della suite francese in do minore per clavicembalo. Invece questa di Bach per violoncello, con lo stesso ritmo, la stessa tonalità. Vedete com'è diversa dalla classica tarantella napoletana. Sentiamo questa, almeno l'inizio di questa giga finale. Ha un carattere molto diverso rispetto alla tarantella, insomma, alla giga italiana. Elegante, un po' malinconico e come in sordina. Cioè, è un finale stranamente lontano, nostalgico. Grande poesia. Seconda parte. Bene, possiamo sfumare, no, con dispiacere, perché è una meraviglia, e domani concluderò questa serie di lezioni sulle suite per violoncello di Bach con l'incredibile sesta suite scritta per un violoncello a 5 corde, con una corda in più. Ve ne parlerò domani. Un caro saluto da Luca Mosca.
Radio 3, lezioni di musica. A cura di Paola Damiani e Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.